La nostra chiesa è come ogni chiesa dovrebbe essere una famiglia. E di solito abbiamo bambini piccoli, ragazzi e ragazze, adolescenti, giovani adulti, persone mature e anche alcune persone anziane. È importante che quando veniamo ricordiamo che vogliamo lodare il Signore e adorare il Signore, ma vogliamo anche apprendere qualcosa, vogliamo imparare qualche cosa, vogliamo anche forse capire qualcosa che il Signore ci sta dicendo ma non è stato chiaro fino adesso. Così è sempre bello e importante quando nella Chiesa c'è la tensione mentre il predicatore predica, una tensione proprio di desiderio, di gustare, di bere, di prendere quest'acqua della vita per essere rinnovati. Stamattina il mio messaggio non sarà forse un messaggio esattamente normale, sarà forse più semplice. Ci sono alcune cose che vorrei dire, perché come è la mia usanza, purtroppo che ogni estate vado fuori per qualche tempo, domani partirò, starò fuori 2 mesi. E così stamattina volevo lasciare alcuni pensieri che potrebbero servire durante l'estate ad andare avanti ad ognuno di noi, perché anche tutti voi sarete in giro forse fuori casa e anche nell'impossibilità di frequentare sempre la nostra chiesa. Una domanda: quante persone, quando si sono svegliate stamattina, hanno detto: oggi io vorrei sforzarmi a crescere un poco? Nessuno. Nessuno l'ha pensato. Ora io vorrei sforzarmi a crescere un poco. Perché? Perché noi non possiamo sforzarci a crescere. Forse abbiamo fatto un'altra cosa, forse tutti abbiamo mangiato qualcosa stamattina e quello ci aiuta a crescere, quello ci aiuta nella salute. Perciò se tu ti sei alzato non dicendo io voglio crescere, ma voglio mangiare qualche cosa, hai fatto bene, perché così tu puoi crescere. Ma abbiamo mai pensato che c'è esattamente lo stesso problema nella nostra vita spirituale? Anche nella vita spirituale dobbiamo crescere. Non possiamo rimanere fermi. Anzi, soltanto gli esseri morti non crescono. Una pianta, un fiore muore e non cresce più. Anche noi esseri umani moriamo e allora non cresciamo più. Potremmo quasi dire che se c'è qualcuno che non sta crescendo è morto. Se c'è qualche credente che non sta crescendo, è morto. Forse è un falso credente, forse un credente, cioè una persona di buona volontà che dice io amo il Signore, io voglio bene al Signore, potrebbe essere un ragazzo, potrebbe essere un giovane, potrebbe essere un adulto, una persona anziana, io voglio bene a Dio. Però forse non siamo mai nati di nuovo. forse non abbiamo mai capito che come peccatori nasciamo e viviamo, anche i ragazzi peccano, disubbidiscono, fanno cose sbagliate, e tutti noi grandi lo facciamo. E forse non tutti qui stamattina hanno pensato, ma non è normale che io devo sempre far del male. È uno sbaglio. E allora che sia un bambino, un ragazzo, un adolescente, un giovane, un adulto, una persona anziana, dice, ma io ho peccato, io devo pensare al mio peccato, devo essere perdonato. E questo è il Vangelo che noi predichiamo qui in questa sala. Penso che voi tutti l'avete capito, che così come nasciamo fisicamente, non siamo a posto con Dio, dobbiamo nascere anche spiritualmente. Però quando nasciamo spiritualmente, poi dobbiamo crescere. E non possiamo crescere soltanto volendo fare. Forse ci sono persone qui che sono credenti da un anno, forse credenti da 2 o 3 anni, forse credenti da 20 anni, ma dicono, ma io non ho mai cresciuto, niente, non sono cresciuto, e ancora mi sento molto ignorante. Ma voglio parlare un po' di questo stamattina e voglio soltanto ragionare con voi. E nella Bibbia ci sono molte cose spiegate bene che noi dovremmo cercare di capire, ma questo fatto di crescere, di cambiare come credenti, è anche presentato nella Bibbia come lavorare, vivere, facendo delle cose preziose che creano un tesoro che ognuno di noi ha potuto produrre, e vi spiegherò come in un momento, e che alla fine della vita potremo godere questo tesoro. Nella Bibbia è chiamato eredità, un'eredità. Le eredità sono cose belle. Molte persone sono diventate più ricche ereditando soldi quando qualcuno è morto di quanto hanno potuto guadagnare mentre hanno potuto lavorare. A volte le eredità sono grandissime e bellissime, ricchissime. Però l'eredità di cui parla la Bibbia non è una cosa che noi riceviamo quando qualcuno muore e ce lo lascia, ma è un'eredità che noi riceviamo quando noi moriamo e andiamo col Signore, e allora quell'eredità che è stata preparata lo riceviamo. E questa è la vita di ogni credente, ogni vero credente, ogni figlio di Dio. Il nostro futuro come credente, come figlio di Dio, una parte è chiamata un'eredità. Paolo ha detto che noi possiamo ereditare delle ricchezze che non conosciamo, anzi, che noi possiamo ereditare tutto il creato, noi, che sarà nostro questo creato. In Romani, la sua lettera ai Romani al capitolo 8, Paolo ha scritto questo: lo Spirito Santo di Dio stesso attesta insieme con il nostro spirito. Attesta vuol dire come un testamento, è una cosa stabilita da una parola pronunciata da Dio. Lo Spirito Santo stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Ovviamente noi che lo siamo diventati per mezzo della fede, la grazia di Dio, noi siamo entrati in questo rapporto dei figli del Padre Celeste. Allora Paolo dice ancora nel Romani 8, versetto 17, se siamo figli di Dio, se siamo figli di Dio, siamo anche eredi. Ogni figlio di Dio è un erede di Dio. Eredi di Dio e coeredi di Cristo. Noi non possiamo immaginare con la nostra mente cosa vuol dire quello che Dio ha, quello che Dio ha creato. Ho sentito l'altro giorno alla televisione uno che è stato due volte su una di queste cose che vanno nei cieli, e lui ha detto che quando è stato lassù ha guardato la terra e ha detto: non ci può essere nulla al mondo così bello come quella terra. Dice: non ci può essere un altro pianeta in tutto l'universo che è bello come questa terra. Dio l'ha fatto. Non è tutto quello che Dio ha fatto. Ci sono pianeti e universi al di fuori del nostro. Qui Paolo dice, per noi che siamo seduti qui, un po' non ricchissimi, non grandi padroni, ma figli di Dio, Paolo ha detto, se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo. E poi mette un sé, che bisogna spiegare, capire questo sé. Dice: se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. Questo sé non vuol dire che noi siamo figli di Dio o eredi di Dio perché soffriamo. Perché soffriamo? Cioè le nostre sofferenze meritano l'eredità di Dio. Questo la Bibbia non lo dice. Dice piuttosto che il credente vero che vuole vivere la vita con Dio sulla terra incontrerà delle difficoltà. Troverà dentro di sé a volte una spinta che non è solo per glorificare Dio, ma anche per glorificare se stesso. E scoprirà che insieme con la sua fede in Dio c'è una specie di orgoglio umano che fa una battaglia. Perciò Paolo ha detto ai Romani: se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui. Questa è la prova che siamo figli di Dio. Forse c'è qualcuno qui stamattina che sta soffrendo, forse con un problema di famiglia, forse in un problema di lavoro, forse in un problema di salute. Qualcuno sta soffrendo oggi e dice: ma perché devo soffrire? Soffrire fa parte della vita umana, cari fratelli. Soffrire è normale, particolarmente per i credenti, perché noi stiamo vivendo per Dio in un mondo che è dedicato al peccato. Perciò il fatto di soffrire è normale. Sì, tu soffri e soffrirai, io soffro e soffrerò, come figli di Dio. Però non tutta la vita del credente è solo una sofferenza. La vita del credente è una crescita, di cui ho parlato prima, col cibo buono. È una crescita. E in questa crescita, attraverso le sofferenze, malgrado le nostre debolezze, malgrado i problemi che non sappiamo risolvere, in questa crescita, vivendo con il Signore, godendo delle promesse del Signore, noi cresciamo spiritualmente. Nostri muscoli, diciamo, muscoli spirituali si fortificano, le nostre gambe diventano più forti, che possiamo camminare meglio col Signore perché abbiamo sofferto. Le sofferenze normali, dice Paolo, fanno parte della preparazione all'eredità che noi avremo col Signore. Il fatto sta che il tuo diritto a questa eredità, il mio diritto a questa eredità, di ereditare da Dio, nell'aldilà, alla fine di questa vita, di sofferenze, ma anche di gioie, ma di sofferenze, alla fine di questa vita, noi troveremo al nostro credito, alla nostra gioia, segnati delle cose che noi abbiamo fatto nella nostra crescita spirituale. Gesù addirittura ha parlato di questa eredità nel primo libro del Nuovo Testamento, in uno dei primi capitoli di Matteo, al capitolo 6, 5, versetto 5, lui dice: beati, felici, gioiosi, contenti in Cristo, i mansueti, perché erediteranno la terra. Ci sono benedizioni per i credenti anche sulla terra, perché se noi viviamo nello Spirito di Cristo che ci guida, che ci dà l'atteggiamento giusto verso questa terra, così che riconosciamo che noi non siamo i padroni, ma i servi di Dio, noi avremo anche delle grandi soddisfazioni sulla terra. Quando si è vecchi come me, molte volte si pensa alla vita che si è fatta e si comincia a contare le benedizioni che si sono godute nella vita. Sono parte di questa eredità di cui già godiamo. Gesù anche ha detto in Matteo 19, 29, chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o anche cose materiali, campi, a causa del mio nome, cioè nella sua vita terrena, ha affrontato certi problemi per cui ha scelto, per il nome di Cristo, di lasciare cose materiali e anche i rapporti umani, perché impedivano la sua vita spirituale, o perché li sono stati tolti. Così che Gesù ha detto: chiunque avrà lasciato a casa i fratelli, sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto, ed erediterà la vita eterna. Attenzione, la vita eterna non si guadagna, l'eredità non si guadagna, l'eredità è in base a un rapporto di famiglia con la persona ricca che ti lascia l'eredità. Perciò l'eredità che noi riceviamo alla fine della nostra vita è un rapporto della nostra relazione con Dio. Però nella lettera agli ebrei c'è anche un avvertimento, e questo lo dico ai ragazzi qui stamattina, forse un ragazzo che dice: io sono credente, ma intanto io che posso fare per Dio? Lo vedremo adesso fra poco, ma ogni credente che vuole crescere dovrà essere attivo, dovrà occuparsi della volontà di Dio e del piano di Dio. In Ebrei capitolo 6, versetto 12, l'autore dice che ha scritto queste cose affinché non diventiate indolenti, che vuol dire pigri, affinché non diventiate, cari miei fratelli in fede, pigri, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Soltanto i figli di Dio che vivono su questa terra in mezzo alle sofferenze, ai contrattempi, ai dispiaceri, ma anche con le gioie e le benedizioni, queste persone riceveranno un'eredità particolare da colui che può dare un'eredità a noi. Guardate bene questo versetto, dice: quelli che per fede e pazienza eredano, non dice per merito della loro fede, della loro pazienza, no, non è un merito, non si può ricevere un'eredità per merito, non è mai una cosa di merito un'eredità, è una cosa di una relazione. Perciò quando dici che lo ricevono per fede e pazienza vuol dire per via di questa vita sulla terra che è fatta di pazienza e di fede. Per mezzo di questa vita di fede e pazienza, noi tutti qui potremo godere di una grande eredità. Il tuo futuro, caro fratello, caro sorella, ragazzo, tante volte ragazzi, ma io non so cosa posso fare per il Signore. Adesso te lo dirò perché la Bibbia lo dice. Sapremo cosa dobbiamo fare per il Signore. Ma fra un momento, il tuo futuro dipende da ciò che sei e ciò che fai oggi. E tu dici, allora devo guadagnare, allora ci sono i credenti superiori che guadagnano di più. Guarda, non sto parlando della salvezza. La salvezza non si guadagna, la salvezza è grazia di Dio, è un'opera di Dio. Ma qui dice questo, che attraverso questa vita nostra di fede, anche di sofferenze, ma di pazienza, noi arriveremo a trovare questa eredità che Dio ci ha preparato. Noi facciamo questo vivendo secondo la volontà di Dio. Tu che sei credente da un anno, stai vivendo coscientemente, volontariamente, gioiosamente la volontà di Dio? O stai facendo i fatti tuoi e la tua vita spirituale è soltanto forse a domenica venire a stare con noi e star bene, che cantiamo, preghiamo, ci salutiamo? O è una vita che sta producendo risultati? La tua eredità, non la tua salvezza, ma il tuo godimento di queste benedizioni, dipende dalla maturità spirituale che tu godi e raggiungi sulla terra. Se tu cresci spiritualmente, un bambino può crescere spiritualmente, un ragazzo adolescente può crescere spiritualmente. Un giovane può crescere spiritualmente, un adulto, un vecchio può crescere spiritualmente. E crescendo spiritualmente, tu cresci nella capacità e possibilità di godere questa ricchezza che ti attende. Il tuo godimento, la tua gioia, dipenderà dalla crescita tua sulla terra. Perciò credenti pigri, credenti fermi, credenti che dicono ma io non lo so che posso fare io, non ho nessun dono, poi non faccio questo, quell'altro. Non c'è credente che non può avere questa eredità se qui sulla terra cresce nel suo rapporto con Dio. In Colossesi 1, versetto 9 e nel versetto 12 Paolo dice: perché perciò anche noi dal giorno che abbiamo saputo della vostra vita spirituale non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio. Credenti tanti dicono, ma non so cosa fare, cosa vuol Dio di me? Io non ho nessuna capacità. Non so cantare, non so pregare, non so testimoniare, non so predicare, non so tenere uno studio biblico, che cosa posso fare? Paolo dice, tu puoi conoscere la volontà di Dio. Questo è il piano di Dio, che tu conosca la volontà di Dio per fare la volontà di Dio. E così nel versetto 10, qui Colossesi 1:10, dice perché dobbiamo conoscere questa volontà, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa. Sono i credenti che piacciono al Signore. Piacendo al Signore, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Questa vita con i suoi problemi, le difficoltà, ma camminare col Signore vi permette di godere e vi permetterà di godere nella luce di Dio la sorte, il futuro dei santi, il destino dei santi. Infatti la vita cristiana è una marcia verso la verità. In Colossesi 1:28 Paolo ha scritto, noi proclamiamo, esortando ciascun uomo, e per uomo vuol dire ogni persona, perciò proclamiamo, esortando ciascun uomo, ciascuna donna, ciascun giovane, ciascun ragazzo, noi in questa Chiesa viviamo proclamando, insegnando di piacere al Signore, portando frutto e crescendo in conoscenza. Cari giovani, lo state facendo. Ragazzi, lo state facendo. Adulti, lo state facendo. Anziani, lo state facendo. Questo è il piano di Dio per te, di crescere, di essere trasformati qui sulla terra. Non le persone di prima, persone nuove, che rispecchiano la presenza di Dio. Dice, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza. Allora noi viviamo proclamando, esortando ad ogni uomo, e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto, ogni donna perfetta. Ogni giovane perfetto, ogni ragazzo perfetto. Questo è il piano di Dio. Questo è il piano per cui esiste questa Chiesa. E nessuno che frequenta questa Chiesa e si professa credente possa rimanere fermo nella sua vita spirituale, ma che riconosca che deve crescere. Riconosca che c'è tanto spazio avanti in cui lui può conoscere il Signore. E così si prepara per raggiungere il Signore quando sarà il suo tempo. Allora voglio affrontare un momento con voi questo fatto che molta gente dice, ma io non so cosa fare. Io non, quando leggo la Bibbia non la capisco. Io sono vecchio, non capisco. O io sono un ragazzo, non capisco. Alcuni mi hanno detto, io sono una donna, non capisco. Alcuni mi hanno detto, ma io ho studiato poco, io non capisco. Io vi dico stamattina che questa può essere la tua convinzione, ma è una convinzione falsa. È un inganno che Satana ti ha fatto per far pensare che tu sei qualcuno poco importante che deve rimanere sempre come sei. Quando sei nato di nuovo, non è così. Il nostro cibo è la parola di Dio. Cioè, leggendo la Bibbia, noi costantemente impariamo cosa Dio vuole. Certo, se non leggiamo la Bibbia, perché pensiamo che non la comprendiamo, non possiamo crescere, è impossibile. venendo in chiesa una volta all'ora per sentire un'ora forse di insegnamento alla settimana. Cresciamo. Io non vorrei mangiare una sola volta alla settimana venendo in chiesa domenica mattina, tutto il resto della settimana faccio digiuno. Non lo vorrei fare. E non lo vorresti fare neanche tu. No, Dio ci può parlare ogni giorno. Forse ci sono dei ragazzi che dicono, io non so leggere la Bibbia, sono piccolo. Dimmi, se tu stai per stare con i tuoi genitori e dici che vuoi un gelato, mamma, comprami un gelato, fa caldo, papà, comprami un gelato, e così te lo compri il gelato. E poi tu dici, guarda, non mi voglio sporcare le mani, non voglio sporcarmi il vestito, mangialo tu per me. Non lo faremo mai. Tu mi fai il gelato, ma lo mangi tu per me. Non lo diremo mai. Ma molti ragazzi dicono, ma i miei genitori mi leggono qualche versetto. Ma io non leggo. Allora, molto brevemente, però molto chiaramente, io farò vedere adesso, in pochissimi minuti, che tu puoi capire la Bibbia, ogni persona qui, istruito, non istruito, giovane, piccolo, grande, vecchio, tu puoi capire cose importanti della Bibbia. Allora, c'ho tutto l'elenco qui e lo farò rapidamente. Vi dico fra l'altro che queste note che vi sto, che sto seguendo saranno stampate per ognuno qui stamattina che vorrebbe averle, insieme con i versetti, tutti i versetti. Si sarà fuori adesso dove firmare e domenica prossima vi sarà portato una copia di queste note. Perciò non dire ma io non ho potuto copiare, vabbè, potrai avere una copia tu. Allora, leggo queste cose. Ragazzi, Efesini 6, 1 a 3. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori. C'è un ragazzo qui che non capisce, ubbidite ai vostri genitori? Sono parole difficili, bisogna andare all'università per sapere, ubbidite ai vostri genitori? La Bibbia è scritta anche per i ragazzi e ci sono molte cose nella Bibbia che i ragazzi possono capire. E qui vi faccio una piccola parentesi. È molto importante che ognuno che legga la Bibbia non dipende soltanto dalla sua memoria, perché le cose scappano. Ogni persona che è abbastanza grande a poter leggere dovrebbe avere la sua Bibbia o Nuovo Testamento, e dovrebbe avere un quaderno, e ogni giorno dovrebbe leggere un po' della Bibbia. Il bambino, il ragazzo, l'adolescente, il giovane adulto, i giovani sposi, le persone di mezza età, le persone anziane, perché vedremo che tutti possono capire. Non ogni parola, ma si può capire quello che Dio vuole. Allora, ragazzi, figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. E ci sono molti passi nella Bibbia che i ragazzi possono dire, ah, ma questo parla ai ragazzi. O forse c'è qualcosa che parla a tutti, come è scritto nella Bibbia, non mentire. C'è qualche ragazzo che non capisce, non mentire. C'è un altro versetto che dice non rubare. C'è qualche ragazzo che non sa cosa vuol dire non rubare? Allora, se noi leggiamo la Bibbia e troviamo qualcosa che riguarda noi, abbiamo il quaderno, mettiamo subito scritto non rubare, non mentire, ubbidire ai vostri genitori. Così anche i vecchi, adesso troveremo per tutti. Allora, questi sono i ragazzi. I padri che cosa devono fare? Scritto anche Paolo questo nei Efesini. E voi padri, non irritate i vostri figli. ragazzi, non so se c'è qualcuno che si è irritato qualche volta per qualcosa che fa i genitori. Io vi dico subito che molti giovani, molti adolescenti mi dicono i miei genitori non sono giusti. Mi promettono una cosa e non lo fanno. Mi dicono che dopo lo faranno, ma non lo fanno. Tanti ragazzi mi hanno detto, ma i miei genitori non sono onesti. Beh, è vero, anch'io sono un padre di 4 figli e io non ho fatto sempre quello che avevo detto. Però questo irrita i figli. Dire ai ragazzi di fare qualche cosa, o forse anche i ragazzi mi hanno detto qualche volta, mio papà mi disse di fare delle cose che non fa neanche lui. E si capisce che il figlio è irritato. Dice, ma come? Io devo fare ubbidire a tutto, mio padre non ubbidisce, anche lui dice la menzogna qualche volta quando sta al negozio. Quei padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Questo è un compito da quando un bambino nasce, finché in casa, diciamo fino a 15, 16, 18 anni, che il padre è responsabile, è molto chiaro, di allevare i figli nella disciplina e istruzione del Signore. Allora, giovani, Paolo ha scritto a Timoteo, ai giovani. Siete giovani, non sapete che cosa Dio vuole, ve lo dico subito. Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma tu, giovane, sii esempio ai credenti. Tu, giovane, sei un esempio ai grandi. Tu ti comporti in modo che i grandi sono colpiti da come tu sei ubbidiente. Qui dice, nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii d'esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, e poi l'ultima parola molto importante per i giovani, nella purezza. Non mi dire nessun giovane della nostra chiesa che non capisce la Bibbia. La Bibbia si capisce. Donne. Sì, ma devo dire la verità, le donne mi hanno detto io non capisco la Bibbia. Certo, non capiamo tutto, non è neanche tutto scritto alle donne. Ci sono molte parti nell'Antico Testamento sono scritte per gli ebrei, tutta altra roba. Ma per esempio, c'è scritto nella prima lettera di Timoteo, le donne si vestono. Tutte donne si vestono, perciò non è che non si sa che cosa sto parlando. Paolo dice, le donne si vestono in modo decoroso, con pudore e modestia. Noi viviamo in un mondo così sporco, nel modo in cui le donne si vestono, così osceni sono, che è impossibile che non ci sia una tentazione al peccato e una vita di peccato. Non solo le donne, ovviamente, non voglio dire colpa delle donne, dico fa parte della vita sbagliata di questo mondo, ma le donne credenti non devono dire ma io non capisco la Bibbia. Capisco la Bibbia. Dice, si veste nel modo decoroso, con pudore e modestia. Studiate e pensate. Non di trecce e di oro e di perle di vesti lussuose. Non dice che è sbagliato portare delle perle. Dice che questo non sia il modo vostro di attirare attenzione e di cercare di farvi guardare da tutti i maschi. Perché dice con modestia, con pudore. Perciò non cercate le cose che attirano i maschi se ci sono e ci sono. Già le donne, ma vestitevi di opere buone, come si dice a donne che fanno professione di pietà. Uomini, leggo, non posso fermarmi a tutto, cari, ma c'è per gli uomini che possono capire, non c'è nessun uomo che non capisce quello che sto per leggere. Uomini, parlo alla maniera degli uomini, a causa della debolezza della vostra carne, cari uomini, perché siete deboli voi uomini, siete attratti al peccato voi uomini, per la vostra debolezza già prestaste le vostre membra a servizio dell'impurità. Non c'è uomo che non capisce che cosa sta dicendo. È dell'iniquità, per commettere l'iniquità. Fratelli, non devo predicare le cose che già sono conosciute. E dice allora, così prestate ora le vostre membra, occhi, orecchie, mani, piedi, corpo, prestate ora le vostre membra al servizio della giustizia, per la santificazione. Fratelli, non siate bambini quanto a ragionare. Siate pure bambini quanto a malizia, ma quanto a ragionare siate uomini maturi. Sto leggendo queste cose rapidamente, perché è così che cresciamo. È così che possiamo tutti crescere, è così che possiamo accumulare questa eredità. Non per meriti, ma perché siamo maturati nel godimento della volontà di Dio e della compagnia, la comunione di Dio. Mogli, sapete già, avete sentito mille volte, però devo domandare se c'è una moglie perfetta. Voi siate sottomessi ai vostri mariti come al Signore. Discussioni, interpretazioni, deviazioni, difese. Vabbè, leggete voi, donne, e poi chiedete allo Spirito Santo di interpretarlo. Mariti, amate le vostre mogli. Uomini, nessuno mi dica che è perfetto, nessuno mi dica che ama sua moglie, veramente in ogni momento, con ogni parola che dice, con ogni azione che fa, non è possibile. Amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa, e Cristo ha dato se stesso per la Chiesa, dice Paolo. Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Io ho detto queste cose semplici per non confondere nessuno. Nessuno riuscirà a dire, ma io non ho capito. Abbiamo tutti capito. E non è questione di capire, è una questione di fare. E tutti i giorni stiamo facendo qualche cosa, non possiamo dire, beh, queste settimane non ho fatto niente, bene o male, nessuno può dire, né il bambino, né il giovane, né il marito, né le persone anziane, queste settimane, tutta la settimana è andata liscia che non ho fatto né bene né male, non è vero, siamo peccatori, viviamo in un mondo corrotto, abbiamo molte attenzioni che la Bibbia chiama carnali, cioè attratte alle cose materiali. Paolo dice che ogni credente deve fare una cosa, costruire la sua vita giorno per giorno, quello che dice, quello che fa, costruire la sua vita sul fondamento di Cristo. Cristo, il suo esempio, le sue parole, la sua morte per noi, noi dobbiamo costruire la nostra vita su Cristo. Anche il ragazzo di 10 anni, anche il giovane di 15 anni, deve costruire la sua vita su Cristo. E così leggo in 1 Corinzi 3. Ora, se uno costruisce la sua vita su questo fondamento, cioè Cristo, E cosa, che cosa costruisce? Paolo dice, è una cosa simbolica, lo vedremo fra un mese. Se uno costruisce su questo fondamento con oro, con argento, con pietre di valore, ma non con legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà manifestata, sarà messa in luce. Fratelli, io parlo per me stesso, sono un vecchietto, sono vicino ad andare col Signore. Ma ci rendiamo conto che davanti al Signore, pur essendo salvati, pur essendo perdonati, pure che tutti i nostri peccati sono lavati, che noi dovremmo rispondere delle nostre azioni non per la salvezza, ma per dire come volete conoscere Dio, come volete vivere in comunione con Dio, se la vostra vita non si conforma alla vita di Dio. Cosa volete? Lui dice, perché il giorno di Cristo, quando Cristo apparirà, renderà visibile cosa avete fatto nella vostra vita. Quel giorno apparirà come un fuoco, non il fuoco dell'inferno, un fuoco che prova le nostre opere. Il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno, del bambino, del ragazzo, del teenager, del giovane, del giovane single, dei giovani sposi, delle persone di mezza età, delle persone anziane. Il giorno di Cristo rivelerà la vita di ognuno, dice Paolo. Se l'opera di ognuno o di qualcuno ha costruito sul fondamento buono, rimane e ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, lui le chiama opere di legno, di stoppia, di fieno, se le nostre opere sono fatte un po' per piacere nostro, abbiamo cantato un canto, abbiamo letto un versetto, siamo stati in chiesa, abbiamo fatto, non so, tante cose abbiamo fatto un po' per volontà nostra, a modo nostro, che non hanno onorato Dio. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno. La vita del credente, che è fatto soltanto per piacere a se stesso, soltanto per fare dei movimenti normali per un credente, andare in chiesa, portare con sé la Bibbia, aprirla quando il predicatore dice apriamo la Bibbia. Se la sua vita è fatta soltanto di eventi che non coinvolgono la sua vita davanti a Dio, l'opera sua sarà arsa. Egli ne avrà il danno. Egli stesso sarà salvo, dice qui. Sarà salvo, non è che lui vada all'inferno. Però come attraverso il fuoco. Nessuno dica mai che quando viene in chiesa non si dice niente che gli interessa. E nessuno dica, ma quando vado in chiesa quello che sento non mi riguarda. Quando vengo in chiesa non capisco niente che devo fare, cambiare. Nessuno dica questo, perché non è vero. Io, come penso tutti gli anziani, siamo coinvolti, come la Bibbia ci insegna gli anziani, a pregare per la Chiesa, a pregare per i membri della nostra comunità. Noi preghiamo per voi, non una volta o due volte, ma noi preghiamo per voi. Per i vostri problemi, li conosciamo tanti che hanno un problema qua o là, preghiamo per i vostri problemi, preghiamo per le vostre tentazioni, preghiamo per i vostri dispiaceri, preghiamo per voi. Ma quello che ci interessa e che stiate crescendo e stiate facendo la volontà di Dio nella vostra vita personale e privata. O Signore, la Tua parola non è soltanto per gli studiosi, per i predicatori. La Tua parola è per ogni persona. E Tu permetti ad ogni persona di capirla per mezzo dello Spirito che Tu gli hai dato. Signore, Ti prego per la nostra Chiesa, Ti prego per i nostri fratelli e sorelle a cui vogliamo tanto bene, e le loro famiglie, anche i non credenti nelle loro famiglie. Preghiamo per loro e Ti preghiamo di benedire questa estate, quando saremo tutti fuori per un tempo, che Signore possiamo continuare fedeli e pazientemente a fare la Tua volontà. Nel nome di Gesù. Amen.